Bene, 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 siamo tornati con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccheri e Stefano Impallomeni.
Ciao, buon pomeriggio di nuovo. Ciao a tutti, buon Maracanà a tutti.
Ciao Stefano, allora adesso andiamo un po' sulla prestazione della Lazio di ieri sera.
Sì.
La condividiamo con veramente tre amici che mi piace molto. Allora, Daniele Garbo, Daniele, ben trovato Daniele.
Ciao Daniele.
Sempre, ciao Dani. Ben ritrovati a voi, ciao.
Ben ritrovato. Dovremmo avere anche di nuovo il collegamento con Massimo Bonanni. Ciao Massimo, ben trovato Massimo.
Ciao ragazzi, ciao, grazie, grazie.
Ciao, ciao Massimo. Ti sentiamo un po' meglio, un po' vattato, ma ti sentiamo. E poi mi fa tantissimo piacere avere qui in questa puntata, così gli facciamo anche già subito gli auguri di Pasqua, Riccardo Cucchi. Ciao Riccardo.
Ciao Riccardo.
Buon pomeriggio a voi, un caro saluto e un abbraccio al mio amico Daniele soprattutto. Ciao Daniele.
Ciao Riccardo.
Allora, vi voglio portare sul analizziamo, siamo partiti prima raccontando un po' la Fiorentina e altre situazioni anche andando sul campionato, però voglio ripartire dalla prestazione della Lazio di sera. Io vi rubo veramente 30 secondi e poi vi lascio parlare a voi. Abbiamo fatto il titolo Magia Incubo perché penso che sia un po' racchiuda tutto quello che è successo ieri. Ieri sono stato testimone, lo dico, di una bellissima serata, di un'atmosfera che allo stadio vorresti sempre vivere e vedere, lasciatemelo dire, un coinvolgimento, una passione, un'emozione totale, e in questo ci voglio mettere molto la squadra, che a me è piaciuta tanto. Cioè, quando io vedo nello sport qualcuno che dà tutto fino all'ultimo, dà tutto dal punto di vista fisico, dal punto di vista tecnico, da tutto, l'energia, fino ad uscire veramente svuotato come è successo alla Lazio ieri, io sinceramente non ho appunti da fare, perché hanno regalato una forte emozione. Poi possiamo discutere sulla scelta dei rigoristi o meno, però voglio dire una cosa, chiedo soltanto che si rispetti Baroni, perché sto leggendo e sentendo cose che a me non piacciono, e lo dico perché secondo me ha fatto un grande lavoro questo allenatore. Qualcuno già ci dice che dovrebbe finire la sua avventura perché ha perso contro una squadra scarsa, inferiore, quindi questo è una macchia. Non la vedo così, vi lascio a voi naturalmente tutto il commento che volete su questa partita, però ci tenevo a sottolineare questo e a ringraziare questa squadra, perché secondo me ha regalato un'emozione. Quando regali un'emozione a qualcuno, lo sport puoi perdere o puoi vincere. Quello che diciamo a Inzaghi e l'Inter, competono su tre fronti. Possono perderli tutte e tre, possono vincere tutto, ne possono vincere una, però se fai una stagione di questo tipo alla fine devi dire pure grazie per averci regalato questo tipo di emozione. Lascio a voi la parola, inizio da Stefano qui e faccio il giro.
Guarda Marco, io mi accodo subito, insomma, voglio dire, sul fatto che sia indiscutibile Baroni. Questa è la mia opinione, il mio punto di vista, perché l'errore più grande che ha fatto Baroni è di rendere ipertrofica l'analisi un po' distorta di chi considera la Lazio uno squadrone, ecco, per farla per terra terra. L'errore del suo più grande è stato quello di rendere questa squadra competitiva, bella, effervescente, e che ha creato delle illusioni. La Lazio ha fatto il massimo, punto. E ieri è stato il paradigma, cioè è stato il paradigma di tutto questo che sta dicendo. Cioè, il massimo di quello che può fare, ma forse oltre il massimo, visto l'organico, visto le premesse con cui insomma si era partita all'inizio della stagione e visto anche lo svolgimento della stagione stessa. Ha 56 punti in classifica, ora c'è, capisco che c'era uno shock clamoroso, ora c'è da capire come ripartire. Che cosa resta di ieri sera? Resta la prestazione a cui grapparsi. Sembra banale dirlo, ma è la cosa giusta a fare nello sport in generale. Quante botte sono state prese da fior di squadre? È stata brutta la botta di ieri, perché come il modo con cui insomma poi alla fine è arrivato tutto quanto ai calci di rigore dopo aver dato il massimo del massimo. Quindi che cosa puoi rimproverare a Baroni? Di aver magari mandato al dischetto Castellanos, perché Castellanos, che è una figura importante dello spogliatoio, capitano, vice capitano, uno dei piloti, dice no mister, la vado a questo, lo batto io. Che fa? Baroni si ribella a un desiderio di un leader della squadra? Poi Guendouzi, che a fine partita sbraida contro tutti, ci sta, voglio dire,
certo.
Cioè è il bello del calcio, abbiamo visto tutti i colori. Riccardo, che è stato un cantore insomma unico, no? Ne avrà vista di mille, di cotte, di crude, si ricorderà che era la Lazio del 74, cioè per dirti, sì, adesso sì, che sì, si sì. Attacca pure Guendouzi. Quindi in generale, chiudendo, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè come fai ad attaccare Baroni, che tra l'altro oltre ad essere una bravissima persona, un amico, voglio dire, non è che lo voglio difendere, però insomma è una persona, come la vedi, cristallina, sola, hai trovato un allenatore che ha dato tutto per la Lazio, sta dando tutto per la Lazio, che cosa gli rimproveri? Di essere uscito ai quarti di finale dell'Europa League? Sì, col Bodø/Glimt. Ecco, questa forse è l'unica.
Esatto.
Cioè, hai regalato la storia al calcio norvegese, poi sai, gli sfottò qui a Roma. Vabbè, a metà bassa, però ci sta. Fa parte del calcio.
Riccardo Cucchi.
Ma io condivido molto di quello che ha detto adesso Stefano. Io tra l'altro vorrei che si considerasse che questa squadra ha 7 punti in più rispetto allo scorso anno in campionato, e in Europa League ha disputato una bella stagione, un percorso quasi netto, vorrei dire. È stata dominante nel girone di qualificazione e ieri ha giocato una partita eccellente. Sul piano della prestazione veramente non si può dire nulla a questa squadra, una squadra che ha un'anima. Credo che uno dei meriti più grandi di Baroni sia stato proprio questo, cioè di aver dato a questa squadra un'anima, perché poi dobbiamo anche essere onesti e sinceri sul piano della qualità tecnica. Tolti alcuni giocatori che secondo me sono di livello molto alto, mi riferisco a Rovella, mi riferisco a Guendouzi, potrebbe essere a Isaksen, potrebbe essere molto lungo l'elenco, ma ci sono anche giocatori che Baroni è stato capace di valorizzare, malgrado, diciamoci tutta la verità, non abbiano le stesse qualità tecniche di altri. Questo significa evidentemente aver lavorato sul gruppo fondamentalmente, e Baroni è capace a lavorare sul gruppo, lo ha fatto anche nelle precedenti esperienze. È uscita da questa sua esperienza con la Lazio, è uscita proprio questa anima. È un gruppo che si batte fino all'ultimo istante, che ha dei vuoti, che ha dei momenti come tutte le squadre in cui magari non riesce a rendere come meriterebbe rispetto a quello che sta facendo. Sai, ieri poi la Lazio ha chiuso con 33 conclusioni. Chiaro, bisognava segnare di più, però voglio dire, oggettivamente non si può rimproverare nulla a questa squadra, e credo che invece vanno applauditi sia i ragazzi sia Baroni. E soprattutto credo che si stia costruendo qualcosa, ci sono sicuro, si sta costruendo qualcosa, e prossimo anno vedremo come andrà.
Buonanni.
Allora, sicuramente tutto quello che è stato detto è giusto, nel senso che nessuno si aspettava una Lazio così prorompente nei mesi precedentemente a questi. E quindi le aspettative, l'asticella, no? lo stesso discorso che è stato fatto prima con la Fiorentina, l'asticella si è inevitabilmente alzata, e sfido chiunque a pensare che la Lazio non avesse la possibilità, non avesse avuto magari la possibilità di poter passare questo turno, perché era nettamente, era sicuramente favorita rispetto al Bodø/Glimt. Quindi la cosa che dispiace di più è che è uscita contro una squadra che era inferiore. Se fosse uscita con una squadra di pari livello o più forte, probabilmente nessuno avrebbe detto nulla. Quindi il problema sta lì. Poi i tifosi, insomma, fanno i tifosi, giustamente, ripeto, ci si aspettava il passaggio del turno. Io mi aspettavo il passaggio del turno.
Ma tu confermeresti comunque Baroni, Massimo, perché c'è chi dice che questa è una sorta di onta, essere stati eliminati dal Bodø.
Ma non scherziamo, ma io già qualche settimana fa sentivo critiche nei confronti di questo allenatore, ma non scherziamo, dai, su, una partita non può determinare, è importante, purtroppo nel calcio non esiste riconoscenza, non esistono tantissime altre cose, si dimentica troppo facilmente, e l'ultima cosa che si ricordano è il risultato finale. Quindi io purtroppo, e l'ho già detto qualche settimana fa, se la Lazio dovesse chiudere settima, ottava in campionato, uscita in questo modo in Europa League, un ricordo che ci sarà dell'anno non sarà positivo, sarà un ricordo negativo. La realtà purtroppo è questa qui. Poi che Baroni sta facendo un grandissimo lavoro, lo sottoscrivo, e dico altri 2 anni con Baroni alla stragrande, cerchiamo di fargli il rinnovo, costruiamogli la squadra insieme, perché ha fatto un gran lavoro, ok? Però c'è anche da dire che se la Lazio non arriva in Europa, esce così col Bodø/Glimt, in Coppa Italia si dai quarti di finale, che ti dico, la stagione è stata positiva? Insomma, dai.
Per me sì, perché l'ho detto prima, Massimo, cioè...
Se dici che la Lazio è scarsa,
non è scarsa. Però all'inizio dell'anno...
Però ha delle difficoltà, cioè dei limiti ci sono.
Pensavo che potesse fare un buon campionato, ai confini dell'Europa,
ma nessuno si aspettava una stagione così, dai, ha fatto, non, Riccardo, correggimi se sbaglio, siamo alla 46esima partita? Se non erro, più o meno, più o meno. Di 40 partite ha fatto, adesso non ricordo, devo andare a vedere il numero.
Sì, però avrà fatto 46 partite, ne arrivi a fare 52-53, va benissimo. Il discorso è, levata la Coppa Italia che si è uscita con l'Inter, poi qua la semifinale la devi raggiungere. Io sorridevo quando leggevo la Lazio è favorita, io sorridevo quando leggevo che la Lazio era favorita per la vittoria dell'Europa League, sorridevo perché era un paradosso, cioè non ho mai detto che la Lazio poteva vincere Europa League perché non lo pensavo, però sicuramente mi aspettavo di passare questo turno perché era alla portata, e i 33 tiri di ieri sono la dimostrazione.
No, questo ci sta. No, ma è un'analisi che ci sta anche questa. Mi manca Daniele Garbo, c'è Riccardo, vero? L'ho perso perché non l'ho sentito prima. Mi sembra sia caduto. Verifichiamolo, se non risponde vuol dire che
c'è.
Scusami Riccardo, scusami, no. Non ti sentivo. Daniele.
Ma guarda, secondo me chi discute Baroni non capisce niente di calcio, perché ricordiamo da dove è partita la Lazio, con un sacco di giocatori importanti che se ne sono andati, con una squadra da ricostruire. Insomma, secondo me quello che sta facendo Baroni in questa stagione è assolutamente da premiare. E poi ieri sera Guendouzi ha fatto una partita straordinaria, secondo me, ed era comprensibile che alla fine fosse il più deluso di tutti, perché veramente ha dato l'anima. Non dimentichiamo il cross per il gol del 3-0, quasi alla fine praticamente, quindi è un giocatore, secondo me l'anno scorso era stato discusso, ma francamente non riesco a capire come si possa discutere un giocatore del genere.
No, l'aveva discusso Tudor soprattutto.
Sì, l'ha discusso Tudor. Detto questo, la partita di ieri sera, la Lazio è stata perfetta fino all'inizio del secondo tempo supplementare, poi si è tirata un po' troppo indietro e ha subito il gol. Mi ha ricordato la sciagurata partita che i romanisti ricordano bene, Roma
Slavia-Praga,
sì, un po' di anni fa, quando allora però il gol in trasferta valeva doppio, la Roma vinceva 3-0, aveva vinto 2-0 dell'andata, sì, e poi beccò un autogol credo di Aldair alla fine e fu scaraventata fuori. Dopo una partita perfetta come era stata quella della Lazio ieri sera, poi lasciamo stare i rigori. Io credo che la Lazio abbia pagato ieri sera, finisco rapidamente, anche un problema di organico, cioè una rosa corta. A gennaio, quando Baroni chiedeva di rafforzare questa rosa perché altrimenti non ci avrebbero fatta a affrontare tutti gli impegni che avevano dovuto affrontare, alla fine la società non l'ha accontentato. Scelta della società, discutibile o meno, ma questa è la scelta della società. E credo che la Lazio abbia pagato questo. Ieri sera erano stremati, non stavano in piedi, ragazzi. Con una rosa così non puoi farcela giocare su tre fronti, questa è la realtà.
Riccardo, tu che ne pensi della scelta, perché è uscito fuori quella? Ti devo dire che allo stadio io, quando ho visto andare sul dischetto Castellanos, che praticamente trascinava la gamba destra nella fine della partita, non ce la faceva più, io lì qualche perplessità ce l'ho avuto, ti devo dire la verità, perché lui, tu che ne pensi Riccardo di questa scelta, che poi ci è stata spiegata che è stato lui che ha detto me la sento di tirare, quindi come dice Stefano, se quasi un leader ti viene a dire una cosa del genere, l'allenatore che fa? Gli dice no, non ci andare?
Bisogna aggiungere forse un'altra considerazione che non mi pare sia stata fatta in maniera chiara leggendo oggi perlomeno,
sì,
giornali, ascoltando, perché a un certo punto Baroni ha fatto una scelta, quella c'è sul 3-0, anche se naturalmente la partita non era finita, diciamo il fantasma dei calci di rigore era lì, c'era ancora, e purtroppo abbiamo visto che poi si è andato a finire proprio così. Ai calci di rigore sono usciti Zaccagni, Isaksen, Pedro, tre giocatori che secondo me potevano fare molto bene dal dischetto, no? Quindi alla fine, diciamo, la disponibilità di rigoristi era quella. Quindi,
limitato,
c'era, certo. Castellanos, che tra l'altro, come tu hai detto e ricordato molto bene, ha insistito per poter battere il calcio di rigore, sarebbe stato molto difficile, ma anche probabilmente impossibile, perché non aveva più i calciatori più adatti per tirare da lì. Io l'unico dubbio che ho, probabilmente personale, assolutamente personale, è probabilmente in quella lista io ci avrei visto bene anche Vecino,
esatto,
per la sua esperienza,
sì,
esatto, soprattutto internazionale e via dicendo.
Ma anche Romagnoli,
io ti devo dire la verità.
Tolti però quei tre, Pedro, Isos e Zaccagni, che è il rigorista della Lazio, e tutto si complica.
Bonanni, la pensi anche tu così?
La penso sì, la penso che sicuramente ci si appresta a battere un calcio di rigore una partita del genere, e la porta diventa più piccola, il portiere diventa enorme, E quindi chi va a battere, insomma, deve essere straconvinto. Io dico la verità, a me è dispiaciuto per come è andata la partita alla fine, anche se, insomma, l'attaccante del Bodo Glimt ha sbagliato un gol sull'1-0 clamoroso, sì. Poi sulla ripartenza dopo c'è stato il 2-0. Insomma, diciamo che era una partita che a un certo momento era quasi segnata, no? Dico, vabbè, questo è il destino, dai, 2-0, poi fai il 3-0 in quella maniera, un gran gol. E ti ripeto, se Castellanos se l'è sentita di tirare, era giusto farglielo tirare.
È stato
tutti gli altri, insomma, che hanno tirato dei rigori incredibili.
Sì, Stefano. Allora, tra l'altro hanno sbagliato i tre attaccanti, diciamo, Noslin, Chauna e poi...
Sì, no, volevo aggiungere un'altra cosa per dare un contributo al dibattito che è molto interessante. Cioè, io l'unico rilievo che muovo a Baroni voglio dire, anche lui ha le prime esperienze a questo livello. Sotto il profilo vai 3-0 supplementari, la Lazio stenta ad avere il controllo di una fase di una partita, un ultimo quarto, cioè quando tu hai in mano una partita la devi portare a casa.
Sì,
cioè,
e su questo sono d'accordo.
No, creare un altro tipo di... Non ti dico ti devi mettere dietro, però insomma devi pensare 3-0, lo sforzo in mano, come ha detto Daniele, tutti sui nervi, al limite dell'infortunio, stringi i denti e porta a casa il risultato. Questo sul piano. Sul piano comunicativo invece emergono due dichiarazioni che sono un po' in contraddizione con quello. Cioè, lui quando dice a fine partita, l'ho sentito, i rigori non si possono controllare. E no, caro Marco, non tu, sì, Baroni, sì. Si devono controllare, fanno tutta la storia, cioè, finale di un evento. E dice, alla fine, già ho ringraziato tutti i miei calciatori, bravi, sono orgoglioso. No, lo dici alla fine della partita, non alla fine dei supplementari, prima dei calci. Cioè, secondo me, quando tu dici i rigori non si possono controllare, hai già perso. Non so se sei d'accordo. Adesso noi stiamo discutendo i nomi della lista. Più o meno ci troviamo tutti, sì, quanti. Avrei messo quella, avrei messo quella. No, ma io vado oltre. Se tu dici i rigori non si possono... ho sentito, poi correggimi, sì, se non si possono controllare, hai già perso. Quindi anche lui farà tesoro di questa esperienza,
certo.
Perché ancora lui deve conoscere dei livelli, giusto? Insieme alla squadra. Se... Sì. Usciranno fuori facendo tesoro di questa esperienza, Lazio migliorerà, se no altrimenti peggiorerà sempre di più. Daniele, questo è quello che penso.
No, è interessante. Daniele, voglio sentire anche te, non so se ti vuoi aggiungere qualcosa a quello che ha detto Stefano, perché io sui rigori, quando sento che sia sempre una lotteria, sono sempre un po'...
Non condivido molto,
cioè una lotteria sembra che è tutta affidata alla fortuna. No, secondo me ci sono anche delle qualità da mettere in quella situazione.
Noi abbiamo vinto un mondiale con i rigori. No, ma il discorso dei rigoristi, poi vi ricorderete la polemica che ci furono perché Falcao non con il rigore famoso con Liverpool.
Sì. Allora,
se un giocatore dice, ed era un leader Falcao di quella Roma, no? Se un giocatore dice non me la sento, è meglio che non lo calci. Se un giocatore dice me la sento, lo deve calciare. Soprattutto se è un giocatore importante come Castellanos. Sì. Dopodiché, ragazzi, ci sta tutto, per carità.
Io preferisco sempre chi se la sente non si tira indietro. Devo essere sincero, perché ti assumi una grossa responsabilità. Poi,
esattamente così. Le politiche che seguono
non calciato da Falcao,
le ricordiamo tutti.
Sì,
no?
sì. Prego, Riccardo, prego.
Su questo argomento dei rigori non posso fare a meno di citare un grande maestro delle radiocronache, lo è stato per me, ma lo è stato per generazioni di radiocronisti, mi riferisco a Sandro Ciotti, che andava letteralmente su tutte le furie quando un collega, che fosse giovane o che fosse anziano, al momento dei calci di rigore se riusciva con la frase: è una lotteria, la lotteria,
bravo,
dei calci di rigore.
Bravo.
Incavolava da morire.
aveva ragione.
Sulla base... Esatto, di che cosa? Che lui era stato un calciatore. Il calcio di rigore, diceva sempre Sandro Ciotti, è un fondamentale, è un gesto tecnico e naturalmente deve essere accompagnato dalla mentalità, dalla capacità cioè di isolarsi dal contesto, di concentrarsi, di avere quella personalità che non teme, che non ha paura di quei paesi. Quindi è comunque un gesto tecnico, non è una lotteria.
Sono d'accordissimo io su questo, che è un gesto tecnico, ma è un gesto tecnico anche per il portiere, non solo per l'attaccante. Lì ci sono due gesti tecnici che si sposano in un momento di grande emozione, di grande pathos, quindi cioè, e poi c'è anche la dose della fortuna.
No, ma io quando cito Marco Baro, i rigori non si possono controllare, poi praticamente questa dichiarazione spiega anche la gestione de, come ha detto anche Riccardo prima, cioè perché Zaccagni, Sachsen,
esatto,
e Rovella vanno via
scelta, certo.
Perché lui magari i rigori non si possono controllare. Dio, se andiamo ai rigori ci facciamo il segno della croce, ma va e no, ma va no.
Assolutamente, assolutamente. Allora, io vi sto, vi voglio salutare con, approfitto ancora della presenza di Riccardo e poi lo saluto. Riccardo, senti, prima ho chiesto così, faccio, mi mancava Bonanni e proprio tu, perché prima Massimo è caduto con la linea. Sto chiedendo un po' a tutti oggi, c'è questa ipotesi di Ancelotti che possa lasciare il Real Madrid. Lo vedresti in Italia come allenatore e magari dove si sta parlando? Prima Daniele ha detto Roma o Milan, lui ha scelto questo squadra. Ecco, lo vedi con questo ruolo oppure pensi che sia più in questo momento adatto un ruolo da CT di nazionale per Ancelotti?
Ma magari tornasse in Italia, io lo adoro, adoro l'uomo, adoro il calciatore, adoro l'allenatore. Ho avuto la fortuna, come Daniele, vista l'età che abbiamo, di vederlo giocare che era ragazzino. No, veramente, magari tornasse in Italia Carlo Ancelotti. Ma Carlo ha bisogno naturalmente sulla base della grande esperienza che ha maturato in tutti questi anni. L'allenatore più vincente in assoluto ha bisogno di una squadra, però. Ha bisogno di una squadra, cioè, che gli dia delle garanzie, per carità. Lui è capace sicuramente, come tanti altri allenatori, di far tesoro di qualunque tipo di contenuto tecnico, però c'è bisogno di una squadra. Io lo vedrei benissimo al Milan, naturalmente per quello che è stata la sua storia, ma lo vedrei benissimo alla Roma, perfettamente. Però è chiaro che bisognerebbe anche consentire ad Ancelotti di avere degli organici
competitivi
in grado di poter ottenere risultati.
Bonanni?
Sicuramente una persona come Ancelotti sarebbe fantastica di averla nel campionato italiano. Bisogna capire dove poterla collocare, però, perché è un allenatore che è un gestore di grandi campioni, e ad oggi squadre dove lui può allenare sono poche. E quindi farei fatica, ripeto, a collocarlo. Si dovrebbe ridimensionare tanto, dovrebbe pensare di magari accettare un progetto anche lì a lunga scadenza, con la possibilità di costruirsi negli anni un qualcosa per portare poi la squadra a vincere, ma è difficile, insomma.
È difficile. Vabbè, saremo un po' a vedere quale sarà il suo futuro. Riccardo, io ti ringrazio tantissimo e ti facciamo
grazie
buona Pasqua.
A voi,
buona Pasqua, ciao Riccardo.
Grazie Daniele, a presto.
Grazie,
ciao.
Grazie a Riccardo Cucchi. Nel salutare voi però andiamo ai pronostici, perché mi sono dimenticato di chiederli a Ceccarini, ma mi sta mandando un vocale e quindi presto lo sentiremo. Allora,
sì, però io faccio il notaio, bisogna ascoltare.
Sì, sì, lo ascoltiamo appena arriva.
Bisogna
lo
farlo ascoltare
assolutamente, anche perché insomma,
se no annulliamo tutto. Io
No,
per difendere
colpa mia,
la testa della classifica occupata da Daniele Garbo, capito?
Certo.
Capito Daniele, qui io faccio controllo tutto.
No, perché sai, il notaio,
non si sa mai, meno 6, no, non sappiamo con te, Bonanni una volta è meno 13, una volta è meno 8.
Oh no, Garbo 72, circa 66.
Perché questa cosa bisogna controllare qua, chi è il controllore. Io controllo il controllore.
Mia, guarda, siete proprio tremendi.
Però...
Scusatemi, farei un gruppo WhatsApp. Marco è serio e Stefano è una persona per bene, quindi...
Bravo, Daniele, bravo.
Allora, Daniele, comincia tu.
Vai.
Empoli-Venezia.
Madonna, che hai scelto.
Empoli-Venezia.
Ma perché questa cosa...
Allora, il Venezia è in grande serie positiva, però l'Empoli prima o poi dovrà vincere una partita, dai, è la partita della vita per l'Empoli. 1-0 Empoli.
Bologna-Inter
1-1.
Lecce-Como
2-0.
Bene. Allora, Bonanni, Empoli-Venezia
1-1.
Bologna Inter
1-2.
Lecce Como
1-1.
Allora, in Pallomeni Empoli Venezia
1-0.
Bene. Bologna Inter
2-1.
Lecce Como
1-1.
do i miei. Empoli Venezia 2-0, Bologna Inter 1-1, Lecce Como 2-1. Ci fermiamo qua, ci sentiamo lunedì, ragazzi. Buona Pasqua, a presto.
Buona Pasqua, Daniele.
Ciao ragazzi, buona Pasqua.
Ciao, a presto. Massimo. Ciao Massimo, saluti al padrone, mi raccomando.
Saluti al padrone.
Buona Pasqua.
Grazie. Ciao, ciao. Ci fermiamo, break, e torniamo tra poco.